Allora, siamo giunti alla nuova puntata di Radio Linux, questo programma unico nel suo genere che informa su ciò che accade nel mondo del sistema operativo Linux, nel mondo del free software, nel mondo dell'open source. Questo programma che voi potete ascoltare ogni sabato alle 12.30 offre delle recensioni di distribuzioni del mondo Linux, ma anche moltissime notizie che provengono dal web e che riguardano i vari sistemi operativi, naturalmente con un occhio di riguardo all'open source. Iniziamo la puntata di questa settimana con una recensione particolare di una distribuzione che si chiama Linux Lite, diciamo una distribuzione che si basa sul mondo Ubuntu, ma che offre delle opzioni molto molto interessanti, soprattutto per chi si avvicina da Windows. E prima di tutto partiamo dal fatto che offre un desktop manager molto leggero, XPCE, che appunto è un desktop manager che ha una propensione, diciamo così, per le macchine che hanno qualche anno alle spalle, non hanno dei processori molto potenti e anche una RAM che non è tantissimo, insomma, quella necessaria per fare girare questo desktop manager. In realtà l'insieme invece è molto molto interessante, proprio perché prima di tutto è molto stabile. Tra l'altro si basa su Ubuntu, in particolare sulla 18.04, ed è una LTS, quindi per un lungo periodo di tempo avrà appunto aggiornamenti, e soprattutto perché ha altre opzioni che non sono presenti nelle distribuzioni di Ubuntu, quelle ufficiali, che sono molto molto importanti. L'installazione è molto molto semplice, non ha nessun tipo di problema, sia per quanto riguarda il programma di partizione, se vogliamo necessario, ma anche per quanto riguarda i driver che di default vengono installati, quindi se abbiamo schede video Nvidia, ATI o altro, insomma, di questo genere, non si avrà nessun tipo di problema. Poi, dopo aver effettuato l'installazione, viene naturalmente proposto il reboot della stessa distribuzione, quindi il computer riparte e ci vengono chieste delle opzioni che noi possiamo tranquillamente fare e che sono molto molto importanti per il nostro computer. Prima di tutto abbiamo la possibilità di aggiornare la nostra distribuzione. Proprio in questa finestra di dialogo che si apre, infatti, c'è la possibilità di effettuare il nostro aggiornamento. E noi procediamo praticamente immediatamente e avremo tutto quello che serve, almeno diciamo la distribuzione così com'è aggiornata proprio all'ultimo giorno, insomma, quindi tutto quanto sarà a nostra disposizione. Poi abbiamo la possibilità di installare i driver aggiuntivi, anche qui se abbiamo delle schede video particolari, se abbiamo schede wireless particolari, se per esempio vogliamo installare la distribuzione Linux su anche Mac di qualche anno fa, e tutto questo viene inquadrato nell'ambito proprio dei driver aggiuntivi. Poi abbiamo la possibilità di utilizzare Time Shift, che è molto interessante perché praticamente ci dà la possibilità di un punto di recupero della nostra distribuzione se qualcosa va male. Poi andando avanti abbiamo la moda del momento, c'è la possibilità di scegliere fra il tema dark o oppure light, è una, diciamo, moda proprio, ormai se andiamo a vedere moltissime distribuzioni sia nell'ambito Linux ma anche se parliamo di Windows, Mac, offrono il tema dark che si dice che sia appunto riposante per quanto riguarda i nostri occhi, insomma, vedremo. Poi abbiamo la possibilità di intervenire per quanto riguarda invece la lingua del nostro sistema, quindi con un semplice click del mouse gli diciamo che praticamente deve utilizzare la lingua italiana. L'aggiornamento durerà pochissimi minuti, e poi abbiamo la possibilità di intervenire anche nella combinazione dei tasti. Ci sono delle varie possibilità per cui praticamente utilizziamo la tastiera senza utilizzare il mouse. Ma oltre a questo abbiamo anche un option in più, e cioè la possibilità di installare software particolare che viene seguito con attenzione dal team di Linux Lite. E qui parliamo per esempio di software molte volte proprietario che viene pacchettizzato da Linux Lite e viene appunto reso disponibile agli utenti che usano questa distribuzione. Mi riferisco per esempio a Dropbox, mi riferisco a Skype, a Spotify, a Steam, a VirtualBox e anche a TimeViewer. Per cui con un semplice clic del mouse stabiliremo praticamente tutto quello che dobbiamo, che vogliamo avere nel nostro PC. Quindi andando a vedere anche quel software che non è proprio libero, anzi è nemmeno open source, un software proprietario, come appunto nel caso di Skype, però saremo diciamo aiutati dal fatto che i repository già sono pronti per essere utilizzati e quindi Skype, in poche parole, lo installiamo in pochissimi minuti. Detto questo, perché questa distribuzione è interessante? Prima di tutto perché ha un utilizzo perfetto della CPU. In poche parole, ho notato che pur la Linux Lite avendo un X-Fiche che non è l'ultimo che è uscito, quindi non è il 4.14, ma il 4.12.3, offre una diciamo, velocità proprio immediata, sia nel momento dell'installazione e anche nel momento soprattutto dell'installazione degli optional che vi ho detto, quindi non pesa molto sul processore, quindi ha diciamo, una migliore utilizzazione della CPU, soprattutto rispetto alle versioni del passato che io avevo provato. E inoltre, diciamo che questo fa sì anche che il PC possa essere utilizzato con quantitativi di RAM che non sono grandi, anzi, si parte da una base minima di circa 768 MB di RAM per poi salire a seconda appunto delle necessità. Comunque, il software offerto in realtà non è tantissimo all'inizio perché si lascia la libertà appunto all'utente di poter intervenire. Per cui abbiamo Thunderbird per quanto riguarda la posta, poi VLC per quanto riguarda appunto il multimedia, GIMP o GIMP come si dice, appunto poi abbiamo Firefox come browser di default e poi ovviamente abbiamo la suite di LibreOffice che noi possiamo utilizzare e quindi possiamo naturalmente utilizzare già in italiano. Detto questo, Linux Lite poi offre moltissime possibilità di personalizzazione, soprattutto se noi andiamo a vedere appunto il suo centro di controllo. Perché praticamente abbiamo un comando che si chiama Little Tweaks, dove possiamo intervenire in ogni particolare della nostra distribuzione. Tant'è vero che abbiamo anche Linux Lite Desktop che ci facilita ancora di più nel creare proprio un desktop come noi lo vogliamo. Se proveniamo dal mondo di Windows, possiamo scegliere in una determinata maniera. Se invece proveniamo dal mondo di OS X, avremo un'altra. Potremmo scegliere di non avere nessuna icona, per dire, o potremmo scegliere di avere moltissime icone che ci rimandano, naturalmente, che ne so, ai nostri documenti, alle nostre ai documenti scaricati, a tutto ciò che riguarda la musica. Quindi tutto quello che viene proposto da diciamo Linux Lite lo troviamo nel centro di controllo, che è, secondo me è proprio l'elemento in più di questa distribuzione rispetto alle altre. Proprio questo è il motivo per cui Linux Lite, secondo me, potrebbe avere un ottimo successo fra coloro che provengono dal mondo di Windows. Ma non solo, ma insomma, chi viene da Windows molte volte si potrebbe sentire spaesato nella utilizzazione di distribuzioni Linux. Se provate Linux Lite, secondo me invece si potrebbe verificare un ottimo risultato. Potreste essere invogliati ancora di più a provare e utilizzare software libero open source e quindi Linux. Continuiamo con le notizie che provengono da appunto web che riguardano il mondo dell'informatica. La notizia che vi voglio presentare proprio all'inizio è che sono stati trafugati dei numeri di telefono da Facebook. I numeri di telefono più o meno sono circa 130 milioni e provengono dagli Stati Uniti, poi 18 milioni dal Regno Unito e 50 milioni dal Vietnam. Ogni numero di telefono aveva collegato un diciamo, indirizzo Facebook, quindi, e naturalmente il sesso e la provenienza del determinato tipo di utente. Quindi, come inizio, non c'è niente male. Vai, Carlo.
Beh sì, allora continuiamo con un nuovo virus che promette di infettare 1,5 miliardi di telefoni, un virus per WhatsApp. Come funziona non ne ho la più pallida idea, però pare essere molto molto pericoloso, visto l'enorme mole di messaggi che mi sono arrivati a riguardo.
Riguardo Android,
E allora, un attimo che ne apro uno a caso e approfondiamo. Dunque, questo virus infetta sicuramente i dispositivi basati su iOS ed è stato scoperto grazie al Project Zero di Google. Però, il problema è che ben presto questo virus potrebbe, secondo gli esperti, infettare anche Android.
ecco.
Sì, non, ripeto, non ho idea di come funzioni al momento, però si consiglia di aggiornare WhatsApp e il telefono.
Poi un'altra notizia, questa volta riguarda più il mondo di Linux, che potrebbe arrivare appunto il supporto per XFAT, il file system di Microsoft, di cui appunto Microsoft è proprietaria, però se appunto dichiarata disponibile la Microsoft a collaborare con appunto diciamo coloro che sviluppano il kernel Linux per far sì che il supporto di XFAT proprio sia pieno e quindi utilizzabile magari anche nei prossimi kernel.
Questa sì che è un'ottima notizia.
Sì.
Dopo Facebook e WhatsApp non possiamo che parlare di Android. E il 30 agosto, quindi notizia abbastanza recente, Jack Dorsey, capo di Twitter, ha iniziato a postare su Twitter tweet razzisti e antisemiti. Salvo poi scoprire che questi post non sono stati suoi, ma il suo account è stato hackerato da hacker, appunto. Quindi badate bene che non nessuno è al riparo, anche perché si parla, almeno negli articoli che ho letto, di SIM swapping, quindi probabilmente hanno clonato la sua SIM.
Poi invece sempre una notizia che viene questa volta nell'ambito della telefonia, pare che Iliad, il gruppo francese, ha stretto un accordo con la Nokia per portare in Italia e in Francia il 5G. Questo forse anche per bilanciare la presenza di aziende cinesi in Europa. Vedremo come andrà a finire.
In teoria ci stiamo orientando verso controlli più severi, ma niente più, almeno per quanto riguarda le aziende cinesi. Comunque, torniamo invece a account hackerati e truffe. Hanno ingannato il CEO, quindi il capo di un'azienda del Regno Unito, con una falsa voce. Mi spiego meglio, sono riusciti a riprodurre la voce del capo dell'azienda tedesca e il capo della filiale inglese, sentendo l'accento tedesco, sentendo una voce che ha le stesse modulazioni di quella del capo tedesco, ha spostato soldi, pare per un $243.000, verso i paesi dell'Europa orientale. Questa truffa è stata scoperta perché poi il presunto capo è tornato a chiedere maggiori versamenti verso queste, diciamo, chiamiamole filiali dell'est.
Sì. Poi un'altra notizia, sempre che proviene questa volta dal mondo dell'open source, c'è la uscita di Firefox 69 che include la Enhanced Tracking Protection, che riguarda, se non sbaglio, appunto le attività di mining sulle criptomonete, in maniera ovviamente inconsapevole da parte dell'utente che naviga in rete. Inoltre ci sono un altro elemento molto molto interessante, che sarebbe il blocco quindi della partenza automatica del video quando noi passiamo su un determinato tipo di sito, e quindi praticamente qui invece il video non dovrebbe partire immediatamente. Infatti, per chi usa il cellulare, a volte inconsapevolmente appunto accade questo. Oltre a questo c'è un miglioramento diciamo delle performance da parte di Firefox con una nuova versione, sia sulla appunto su Mac OS X e anche su Windows 10, quindi staremo a vedere quello che succede nelle prossime settimane.
Sì, a proposito di criptovalute, notizia recentissima che anche la Banca Centrale Cinese ha deciso di gettarcisi sopra, nel senso che dopo l'annuncio di Libra e quant'altro, svilupperanno o comunque hanno annunciato di iniziare a sviluppare una propria criptovaluta.
E poi se avete ascoltato le puntate precedenti di Radio Linux, avevamo detto che c'era la possibilità da parte di linee aeree di praticamente vietare il viaggio per quanto riguarda i MacBook che sono di produzione tra il 2015 e il 2017. I primi che si sono diciamo allineati a questa posizione, che riguarda, ripeto, l'imbarco dei MacBook Pro, sono TUI Group Airlines, poi Thomas Cook Airlines, Air Italy e Air Transat. Inoltre abbiamo anche Singapore Airlines e anche la Virgin Australia. Quindi praticamente si sta verificando questo tipo di scelta per chi ha acquistato i MacBook Pro, ricordiamo, da 15 pollici, che sono stati prodotti dal 2015 al 2017. Quindi se dovete viaggiare con un portatile del genere, insomma, informatevi prima di partire.
Sì, a proposito di compagnie aeree, non penso che ne abbiamo parlato nelle puntate scorse, ma nel resto del mondo si sta molto diffondendo la tecnica della scansione facciale prima dell'imbarco. È abbastanza invasiva come tecnica, nel senso che chi volesse sottrarvisi è palesemente scoraggiato in tutti i modi dalle varie compagnie. Quindi mostrare il passaporto a un dipendente con la propria faccia non è tanto una cosa tanto agevole, è preoccupante da un lato, perché effettivamente loro acquisiscono le immagini della nostra faccia e non è, in teoria le dovrebbero cancellare, però non è detto che sia così. E sempre a proposito delle puntate precedenti, invece, la scorsa volta non mi pare di aver parlato di un articolo del New York Times, di un giornalista a cui hanno affidato una versione sperimentale di Firefox che rilevava tutti i tracker, chiamiamoli tracker, presenti nei siti. è una lettura molto interessante e ed emerge quasi un paradosso da una navigazione normale fatta tra diverse testate giornalistiche piuttosto che motori di ricerca. Quando si va su Facebook o su Google o chi per loro, il nostro browser non viene tracciato più di tanto, comunque sono minimi i tracker che vengono attivati. E questo perché? Perché comunque Google o Facebook sanno cosa andiamo a ricercare. Quando invece andiamo su siti di testate giornalistiche, anzi quello del New York Times ha detto è acceso le spie come un albero di Natale per quanti ne aveva, quindi quando andiamo su siti che contengono pubblicità o cookies o tracker per i più disparati motivi, allora sì che siamo pesantemente tracciati e sono Google, Facebook, e in più ho nominato un'altra società di cui non ricordo il nome, che appena dopo Google e Facebook è quella che presenta la maggior parte di tracciatori nei siti sparsi per il mondo.
E poi io invece andrei un po' nel mondo Linux, perché sono uscite tre distribuzioni che praticamente si occupano dello stesso argomento, cioè la sicurezza. È uscita Tiles Linux, poi è uscito Kali Linux e poi è uscito Sceptre Linux. Sono distribuzioni che riguardano sia la sicurezza, sia la navigazione anonima, sia il penetration test, soprattutto nel caso di Kali Linux, e hanno un elemento in comune, e cioè sono tutti e tre basati su Debian Linux. Mentre nell'ambito dell'uscita delle nuove distribuzioni, segnalo, anche se devo ancora provarla, l'uscita di Condres OS, che è una distribuzione italiana che si basa su Arch Linux. Esce sia con KDE, sia con Cognome, sia con appunto XVCE, ed ha, diciamo, i nuovi desktop manager tutti a disposizione. Soprattutto io sono curioso di vedere il nuovo XVCE come va con Condres OS. L'elemento, ripeto, anche interessante è che appartengono tutte queste diciamo così, distribuzioni riferite a Condres OS appunto a un'azienda italiana. Quindi andremo a vedere un po' come funzionano, e magari se ci riusciamo in futuro facciamo anche un'intervista.
Sì, è una notizia che francamente non mi aspettavo, perché si tratta della chiusura di un sito chiamato TNT Village. Non me l'aspettavo perché io non avevo la minima idea che potesse esistere questo sito. E a quanto pare si tratta di un sito in cui gli utenti iscritti si scambiavano opere evidentemente coperte da copyright. E sì, sotto il nome di scambio etico, comunque di non lesione diritti di terzi, non mancato guadagno, eccetera eccetera. È un argomento che gradirei approfondire magari con Carlo Piano, qualche altro avvocato che abbiamo intervistato l'anno scorso, più che altro anche a capire di che sito si tratta e che cosa fosse condiviso qui sopra. Poi abbiamo una notizia su Cosa da parte di Microsoft Windows 10. E l'aggiornamento di maggio parrebbe che faccia sudare la CPU più del dovuto. Sì, non ho approfondito, però comunque penso che sia già stato risolto, visto che si tratta dell'aggiornamento di maggio e ce ne siamo accorti soltanto a settembre.
Vabbè,
sì. E io volevo ricordare anche l'uscita di una distribuzione molto particolare che si chiama Linux From Scratch. Questa distribuzione arriva alla sua versione, che è la 9, e praticamente è una distribuzione che deve essere costruita da zero. E diciamo che forse non è proprio adattissima per chi si avvicina al mondo Linux, però per chi invece appunto ne è dentro da molto tempo può essere molto interessante proprio costruirsi una distribuzione ad hoc per il proprio fisso, per il proprio portatile, seguendo tra l'altro un gran bel libro che praticamente può essere scaricato anche in versione PDF, quindi cercate Linux from Scratch, in cui appunto c'è tutto spiegato da cosa si deve fare nella, diciamo, per crearsi una propria distribuzione e proprio partendo dalle basi, e penso che sia molto interessante. Tra l'altro anche Linux from Scratch storica è infatti arrivata alla numero 9, per cui diciamo è un evento molto molto interessante, e secondo me è anche un metodo per capire ancora di più come funziona e perché è così importante questo sistema operativo libero che è appunto GNU Linux.
Allora, però è uscito uno studio pubblicato dalla BBC sull'ascolto dei nostri cellulari. Hanno fatto alcune prove con un cellulare Windows, un Android e uno Apple, e in una, chiamiamola, camera stagna, in cui hanno mandato pubblicità ogni 30 minuti di cibo per cani e per gatti, sia con il cellulare sconnesso da internet, sia connesso a internet, sia con l'assistente vocale acceso. A quanto pare tutta questa pubblicità di cibo di cani e gatti non ha sortito effetti per quanto alle ricerche e alle pubblicità che hanno ricevuto poi durante l'utilizzo i vari ricercatori. Sono disponibili gli schemi con la mole di dati scambiati, la batteria utilizzata da ciascun programma, eccetera eccetera. Però l'unico dubbio che mi viene è che questo test sia potuto essere condotto nel momento in cui Microsoft, Google e forse anche Apple avevano deciso di sospendere i test sul riconoscimento vocale.
Sì, io invece volevo dare una notizia, soprattutto se siete interessati, insomma, al mondo degli smartphone, perché questa è una grossa notizia per chi ha anche capacità economica di investirci un po' sopra. Esce Purism Librem 5 o 5 e partono appunto le spedizioni di questi smartphone dal 24 settembre in poi. Il prezzo è di circa 700 euro, se non ho capito male, e soprattutto si appoggia sul sistema operativo Pure OS, che praticamente è un sistema operativo derivato da Debian, anche se io per la verità non riesco a capire una cosa, cioè se io vado sul sito di Pure OS mi dà la versione testing, non mi va la versione beta, no? Mi dà la versione stable. Comunque ripeto, Librem 5 è uno smartphone completamente dedicato a Linux, e diciamo che noi cercheremo nelle prossime settimane di contattare qualcuno per quanto riguarda appunto questo tipo di progetto, che è molto importante sia per la privacy sia per la navigazione appunto in rete con un sistema operativo che è Linux, che non è Android. Ripeto, sono molto molto curioso, vedremo come insomma andrà a finire, cercheremo di informarci in maniera migliore, magari anche facendo qualche intervista.
Sì, poi penso siate al corrente del fatto che probabilmente nel 2020 torneremo sulla Luna, al che la NASA ha appena appaltato o comprato un computer dell'azienda HP. Questo computer, vi dico soltanto le cifre, è dotato di 46.000 rotti core, utilizza 221 terabyte di RAM ed è stato messo in montagna per risparmiare milioni di litri d'acqua che sarebbero richiesti per raffreddarlo in ambienti più caldi, a temperatura, diciamo, clima come il nostro, mediterraneo. E, se vuoi, io posso dare la ciliegina sulla torta, se vuoi.
Aspetta un attimo, perché allora sono andato a controllare adesso Pure OS, cioè il sistema operativo da cui avevamo detto prima si dovrebbe basare Librem 5, è ancora in versione beta, Prometheus 8.0 beta 1. Questo per dire appunto che le informazioni che avevo dato precedentemente sono veritiere. Andate a vedere sul sito di Pure OS, Non so cosa succederà nelle prossime settimane. Spero che non venga dato un sistema beta sullo smartphone Linux. Vedremo, approfondiremo insomma la cosa. Vai con la ciliegina.
Oh, vi ricordate quei bei tempi quando i cellulari avevano gli schermi a cristalli liquidi in bianco e nero, pixel grandi come un vostro dito e funzionalità tante quanto un mouse staccato dal computer? Oh, è uscito l'iPhone 2, è il nuovo anti-smartphone. Si tratta di un piccolo mattoncino con uno schermo in bianco e nero che ricorda vagamente la copia cinese del Kobo, e 3-4 tasti, e permette di chiamare, inviare messaggi e poco più. Insomma, vi trovate anche meno di un Nokia 3210, che almeno quello aveva Snake sopra. Volete sapere il costo per il preordine?
E si va con la mazzata.
350 cucuzze.
E siamo giunti al termine della puntata del 14 settembre 2019 di Radio Linux, un programma che parla di open source, free software e naturalmente del sistema operativo GNU Linux, un programma che potete trovare in versione podcast sul sito della web radio radiostart.it. E potete naturalmente scaricare anche le puntate precedenti. Vi ricordo inoltre che ci potete anche ascoltare attraverso l'applicazione TuneIn, sia sugli apparecchi Android che iOS, e ovviamente vi ricordo anche che sulla pagina di Facebook potete lasciare un parere rispetto appunto a questo programma, così come d'altronde pure per gli altri. Quindi non rimane che salutarvi e darvi appuntamento a una nuova puntata per sabato prossimo alle ore 12:30. Nuova puntata di Radio Linux. Ciao a tutti, Latilio. Well, we know.